Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Avete già visto il titolo del deserto? Quest'anno prenderemo in mano il libro degli Atti degli Apostoli e diciamo così che il messaggio sintetico che cercheremo di raccogliere insieme è proprio questo. Poi i messaggi possono essere molti. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Questa parte non l'abbiamo scritta perché mancavano i vetri. E sarete miei testimoni. Ecco, due piccole premesse. Vi invitiamo, e invito prima di tutto me, a implorare molto il dono dell'umiltà. Questi giorni siano veramente all'insegna dell'umiltà e della serenità. Ne abbiamo bisogno tutti. Io nel parlare, per non sentirmi superiore a voi, perché chi parla non è che la sappia più lunga di chi è seduto dall'altra parte, semplicemente è un fratello che fa questo servizio. Persone più preparate e più brillanti possono esserci nell'assemblea e credo che ci siano senz'altro. Abbiate però l'umiltà in questo momento di ascoltare quello che il Signore può dire anche attraverso la mia povertà. Ne ho bisogno io e ne avete bisogno tutti voi, non soltanto durante le catechesi, ma soprattutto nei momenti della celebrazione, dell'adorazione. Se imploriamo un cuore sereno e umile, lo Spirito può fare grandi cose. Nell'orgoglio lo Spirito è come contro un muro di gomma. Rischiamo di soffocarlo. Il Padre stamattina vi ha detto che prendiamo come protettrice del deserto Imelda, questa nostra cara sorella, che era proprio una sorella per nulla brillante. Chi aveva uno sguardo superficiale poteva anche avere un atteggiamento un po' di disprezzo. Ecco, in realtà era una sorella che valeva tutto l'oro che pesava, perché è una vita completamente data ai poveri. E vorrei eleggere un secondo protettore, una persona che tanti di voi hanno conosciuto, ed è il nostro caro vescovo emerito, Monsignor Carlo Aliprandi. È venuto a concludere tante volte il nostro deserto, fino a 6 anni fa, e poi piano piano l'anzianità e la malattia l'hanno logorato, è andato in paradiso l'8 maggio. Bene, Monsignor Carlo Aliprandi era veramente l'uomo della parola di Dio. Chi l'ha ascoltato lo ricorda, un uomo per nulla brillante anche lui, ma con una vita impregnata della parola di Dio. Allora invochiamolo che ci aiuti nell'ascolto della parola. Ricordo sempre l'ultima Eucaristia che ha celebrato con i sacerdoti nel santuario di Fontanelle, il congedo dalla diocesi. Mi ha fatto veramente piangere di commozione, perché a un certo momento dell'omelia ha detto: io vi chiedo perdono se non ho saputo aiutarvi abbastanza a innamorarvi della parola di Dio. No, in realtà ci ha aiutati tutti, ma sentiva il bisogno di chiedere perdono per non averci a sufficienza innamorati della parola di Dio, perché diceva: sulla parola di Dio si costruisce tutto. Ecco, allora chiediamo anche il suo aiuto. Quest'anno prendiamo allora in mano il libro degli Atti degli Apostoli e avremo in questi giorni 4 catechesi. La prima catechesi, che è quella di oggi, io vi chiedo di avere un po' di pazienza perché noi ci avviciniamo al libro, devo dare alcune notizie, un po' il contesto, sono anche cose che possono apparire aride, qualcuno possono interessare di più, a qualcuno di meno. Nei prossimi giorni entreremo più nella sostanza, scegliendo alcuni temi, per così dire, che in modo trasversale percorrono tutto il libro, e lì allora attualizzeremo più facilmente. Ma è anche importante dare alcune notizie per orientarci in questo scritto, e quindi oggi accettiamolo così. È un po' come una prima conoscenza con una persona che non si è mai vista. Piacere, piacere, da dove vieni, quanti anni hai, che lavoro fai? Alla fine non si sanno ancora molte cose. Dopo 20 anni che si vive insieme, che si è sposati, si comincia a capire qualcosa. E allora partiamo. Questo libro Intorno a questo libro, il libro degli Atti, in questi ultimi 10-15 anni c'è un grande risveglio di interesse, un po' di tutta la parola di Dio, ma anche in particolare di questo libro, sia da parte degli studiosi, sia da parte di comunità cristiane. Un commentatore lo motiva così: in quest'epoca di transizione che stiamo vivendo, i cristiani, come tutti gli uomini, avvertono il bisogno di ritrovare le radici della propria storia per scoprire un'appartenenza e un'identità. Perciò istintivamente si rivolgono al libro degli Atti, è proprio vero. E quindi credo che anche per noi possa realizzarsi questo, che riusciamo a scoprire un po' meglio le radici della nostra storia, della nostra fede, e quindi scoprire qualche cosa del nostro volto, della nostra identità. Quanto ce n'è bisogno oggi per i cristiani, ma poi per tutti gli uomini in genere. Tante volte soffriamo di sradicamento, non sappiamo a chi apparteniamo, e soffriamo anche di mancanza di identità, oppure, come dicono i sociologi, a volte abbiamo un'identità plurima. Quando facciamo una cosa siamo questo, quando ne facciamo un'altra siamo qualcos'altro, e rischiamo di essere frantumati. Allora questo libro può aiutarci veramente a riscoprire meglio il nostro volto e a compattare un po' la nostra persona. In realtà in questo libro noi non troviamo soltanto un racconto, diciamo così, di una trentina d'anni della Chiesa delle origini, ma troviamo effettivamente alcuni elementi essenziali della Chiesa di tutti i tempi, la Chiesa che è in formazione, sorgono i ministeri, una Chiesa che comincia a strutturarsi, una Chiesa che è abitata dallo Spirito Santo e dal suo fuoco si lancia nella missione, la Chiesa nasce essenzialmente missionaria. Noi leggiamo il libro degli Atti degli Apostoli ogni anno, praticamente quasi a tappeto, nel periodo di Pasqua, cioè nel periodo che va dalla Pasqua alla Pentecoste. Chi tra di voi ha la buona abitudine di andare all'Eucaristia tutti i giorni praticamente ha familiarità con questo libro, perché tutti gli anni lo passa in rassegna tutto quanto, ed è veramente il momento adatto, perché è il momento della Pasqua e della Pentecoste, che sono l'unico mistero, come diremo nei prossimi giorni. Chi invece non avesse ancora un po' di familiarità con questo libro, è semplice, basta, come dire, prenderlo in mano e leggerlo. A leggere tutto il libro degli Atti, che sono 28 capitoli, a leggerlo, diciamo, senza fermarci troppo, ma con un giro panoramico, si impiegano più o meno 2 ore. Io vorrei suggerire a chi non l'avesse mai letto e quindi si trova un po' spaesato, a dedicare in questi 4 giorni mezz'oretta al giorno. Può essere nel primo pomeriggio, mentre aspettate la scuola di preghiera, o può essere dopo cena. Mezz'oretta vi leggete 6-7 capitoli, voi in questi 4 giorni vi leggete tutto il libro e avete un'idea, vi sarà anche più facile seguire le catechesi. E veniamo alla prima impressione di questo libro. Un'impressione che è facile constatare anche senza essere specialisti di scrittura, è questa: che nel libro degli Atti noi troviamo lo stesso stile narrativo che troviamo nei Vangeli, non soltanto nel Vangelo di Luca, che è un'opera unica con gli Atti, come dirò adesso, ma degli altri Vangeli, in particolare Marco, Luca, Giovanni, un discorso un pochino a parte. Cioè noi ci troviamo di fronte a un racconto di fatti, avvenimenti, cose accadute, discorsi. Ed è per questo che è piacevole la lettura. Per esempio è molto più impegnativo leggere una lettera ai Romani, dove l'argomento è teologico, si scava un tema come quello della giustificazione, della salvezza, e Paolo, guidato dallo Spirito, entra veramente dentro questi temi con tutto lo spessore anche della sua preparazione. Il libro degli Atti non è che Luca non sia preparato, ma ha uno stile narrativo e quindi è più facile seguirlo. Chiaramente non è semplicemente una storia o una cronistoria. sempre è una storia, diciamo così, con un messaggio teologico, detto in parole molto semplici, è una storia in cui c'entra Dio. Non c'entrano soltanto gli apostoli o delle comunità cristiane. E infatti ad ogni momento noi troviamo lo Spirito disse a Filippo, poi sarà bene capire cosa significa quella voce, oppure abbiamo deciso noi e lo Spirito Santo. Ecco una lettura teologica. C'è cioè lo sguardo di profondità, questi avvenimenti sono avvenimenti abitati da Dio e non soltanto vissuti dall'uomo, dagli apostoli, insieme. Il libro degli Atti in realtà fanno un tutt'uno con il Vangelo di Luca, con il terzo Vangelo, è lo stesso stile narrativo, e allora come nel Vangelo di Luca, per esempio, ma anche negli altri, è narrata la vicenda di Gesù, quello che Gesù ha compiuto, quello che Gesù ha insegnato, poi la sua morte, la sua risurrezione, così nel libro degli Atti è narrata la vicenda della Chiesa delle origini. Quindi vediamo alcuni apostoli in azione, discepoli, comunità cristiane, discorsi, eccetera. Ecco, in questa totale continuità tra la vicenda di Gesù e la vicenda dei discepoli della Chiesa primitiva, e questo è il messaggio fondamentale del libro degli Atti. La vicenda di Gesù non è conclusa, continua nei suoi discepoli, grazie allo Spirito che Gesù ha promesso e donato. Noi viviamo dello Spirito, siamo apostoli e discepoli, ancora oggi camminiamo con Gesù e Gesù cammina con noi. Se per strana ipotesi noi non avessimo il libro degli Atti nel Nuovo Testamento, avremmo veramente un grande vuoto negli scritti del Nuovo Testamento, perché il Vangelo si conclude con la morte, la risurrezione, l'ascensione di Gesù e Gesù che invia gli apostoli. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Se noi non avessimo il libro degli Atti, poi ci troveremmo con le lettere di Paolo, di Giovanni, di Pietro, di Giacomo, con l'Apocalisse, e però avremmo un vuoto incolmabile e lì per lì potremmo chiederci: ma gli apostoli sono partiti o non sono partiti? E queste lettere da dove sgorgano? Invece il fatto di avere gli Atti degli Apostoli, cioè questa narrazione storico-teologica di questi 30 anni, ecco che dà continuità al Vangelo e rende ragione di queste varie lettere che poi noi leggiamo negli scritti del Nuovo Testamento. Faccio un esempio molto concreto. Quando noi, per esempio, leggiamo la lettera ai Filippesi, una lettera deliziosa che Paolo scrive probabilmente durante la prigionia a Efeso tra gli anni tra il 54 e il 57, quando ha rischiato anche di perdere la vita. Bene, noi ci troviamo di fronte a questa lettera che è stupenda e lì per lì sarebbe totalmente teorica, non sapremmo esattamente a chi si rivolge se noi non avessimo nel libro degli Atti i vari viaggi missionari di Paolo. E allora ecco che dal libro degli Atti veniamo a sapere che Paolo con Silvano, Timoteo e Luca fonda questa comunità di Filippi verso la primavera del 50, nel secondo viaggio missionario, ed è, diciamo così, la sua prima missione, la prima comunità in Europa. Lidia incontra questa donna che era giudea, una donna ricca, facoltosa, un industriale del suo tempo, della città di Tiatira, un'altra comunità fondata da Paolo. Noi stamattina abbiamo letto nel libro dell'Apocalisse la lettera alla chiesa di Laodicea, un'altra comunità fondata da Paolo e collaboratori. Una delle 7 chiese dell'Apocalisse è proprio la città di Tiatira, da cui proveniva questa donna. e sappiamo che lì nasce la primissima comunità. Si converte anche il carceriere, perché dopo un primo successo Paolo è incarcerato, caricato di botte. Di notte si mette a pregare e cantare. Un terremoto. Il carceriere si spaventa. Ha l'impressione che tutti stiano fuggendo. Sta per uccidersi, perché il carceriere che lasciava fuggire i prigionieri subiva la loro pena. Veniva ucciso. Paolo lo ferma. E in quella notte avviene una Pentecoste nel carcere di Filippi. Probabilmente questo carceriere, con Lidia e altri, formeranno la primissima comunità cristiana. Tutte queste notizie, fatti concreti, accaduti, noi li ricaviamo dal libro degli Atti. Così per tutte le altre lettere, per cui ci è facile piazzare, diciamo così, anche nel tempo e nei viaggi missionari di Paolo, le varie lettere del Nuovo Testamento. E voi capite che la parola di Dio prende concretezza e corpo. Non giriamo fumosamente in mezzo alle nuvole, ma siamo coi piedi per terra in una storia. Il libro degli Atti dunque ci mette a contatto con i primi 30 anni del cristianesimo. Possiamo dire che sono la prima storia cristiana, e storia questa veramente ispirata. Sono i primi decisivi anni del Vangelo che si radica, diciamo così, concretamente in una cultura diversa dal giudaismo, lo vedremo il terzo giorno, in totale continuità con la vita di Gesù. Facciamo subito una precisazione. Come i Vangeli non si propongono di trasmetterci tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto, non sono una biografia, ma i Vangeli ci trasmettono alcune cose essenziali. L'essenziale, lo dice chiaramente Giovanni al termine del suo Vangelo, ci sarebbero molte altre cose che Gesù ha fatto e detto. Noi abbiamo scelto di scrivere queste, perché possiate, a contatto con la vicenda di Gesù, credere, e credendo abbiate in voi la vita. In modo analogo il libro degli Atti non ci raccontano tutto quello che hanno fatto i diversi apostoli e neanche tutto quello che ha fatto Pietro o Paolo, ma Luca sceglie alcune cose fondamentali, alcuni quadri della Chiesa primitiva, e le sceglie con l'intelligenza dello Spirito Santo e le mette davanti agli occhi della sua comunità cristiana e poi sotto gli occhi di tutti noi. Il libro degli Atti è la seconda parte dell'opera di Luca. Luca ha scritto un'opera in due volumi. Il terzo Vangelo, quello che noi chiamiamo il Vangelo di Luca, è il libro degli Atti. Siamo negli anni più o meno 70-80 e quindi siamo a 40-50 anni dalla vicenda di Gesù. Non siamo quindi già immediatamente collegati a Gesù. È già passato un po' di tempo, siamo già alla seconda, alla terza generazione. In un primo tempo questi due volumi, diciamo così, erano legati insieme. Verso il 150, per il desiderio dei cristiani di avere tutti i quattro Vangeli in un unico codice, con un colpo di forbice è stato diviso questa opera di Luca in un primo volume ed è stato aggregato ai quattro Vangeli, agli altri tre Vangeli. Il secondo volume invece è stato messo dopo i Vangeli, come primo scritto del Nuovo Testamento, prima delle lettere di Paolo. Ed è nato anche in questi secoli il titolo Atti di Apostoli, Atti degli Apostoli. Se noi prendiamo in mano l'inizio del libro degli Atti, vediamo subito come Paolo si collega al suo primo volume. Nel mio primo libro ho già trattato O Teofilo, e lo stesso primo libro era indirizzato a Teofilo, probabilmente un funzionario, un amministratore dell'amministrazione greco-romana, una certa personalità, e come tutti i libri di letteratura dell'antichità venivano dedicati a un personaggio. Ecco, nel mio primo libro ho già trattato Teofilo di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelto nello Spirito Santo, fu assunto in cielo. Come dire, là ho scritto tutta la vicenda che riguarda Gesù, adesso continuo. È bellissimo questo nome Teofilo, che probabilmente è un personaggio concreto, ma è anche un bel nome simbolico. Teofilo, cioè amico di Dio, siamo tutti prenotati per questo nome. Tutti quanti, amico di Dio, quindi tornerete a casa dal deserto, come ti chiami? Mario Teofilo. Evidentemente è una piccola modifica per le ragazze, come ti chiami? Laura Filotea, perché bisogna spostare, quindi ci chiameremo tutti così come secondo nome, perché tutti vogliamo essere degli amanti di Dio e in parte già lo siamo. A questo punto ci facciamo due o tre domande essenziali. Chi è Luca? Per chi scrive questo libro? E che cosa gli sta veramente a cuore? Ecco, senza dilungarci tanto, ci fermiamo su questo. Poi, alla fine delle catechesi, darò anche una piccola indicazione di libri utili, un po' di bibliografia, quindi notizie che adesso io dico in maniera molto sommaria, anche imprecisa, potete poi trovarli su qualcuno di questi volumi. Luca è un medico di Antiochia di Siria, una delle più grandi città dell'antichità, Antiochia di Siria. Pensate che si calcola che avesse oltre 500.000 di abitanti, uno sproposito per quel tempo, e con le periferie si calcolava che arrivasse fino a 800.000 abitanti, un qualche cosa di enorme, come dire oggi le grandi megalopoli, Seoul o Brasilia o Rio, che arrivano a 20.000.000, 25.000.000. Luca era in questa regione di Antiochia, in questa grandissima città, con le grandi, Antiochia era una delle grandi città con Alessandria d'Egitto, Efeso, Roma, Atene. Quindi Luca è greco, con un ruolo sociale forse benestante, perché medico, a quel tempo non tutti potevano studiare, oggi qualunque famiglia può far studiare il figlio da medico, ma nell'antichità no. Ma anche solo 100 anni fa un contadino non poteva sognarsi di fare studiare il figlio da medico. Luca conosce la predicazione del Vangelo da adulto, poteva avere, diciamo, sui 30 anni. Ad Antiochia arrivano i primi cristiani. Questa è una notizia che ricaviamo dal capitolo 11 degli Atti. Arrivano laici, non immediatamente Paolo, Barnabo o altri, ma dei laici che erano stati espulsi da Gerusalemme verso l'anno 36, quindi siamo a 6-7 anni dalla morte e risurrezione di Gesù. C'è una pesantissima persecuzione, tutti i cristiani, in particolare quelli che provenivano dal giudaismo ellenistico, vengono sbattuti fuori da Gerusalemme e arrivano ad Antiochia. E sono persone come noi, non sono degli eroi, hanno il fuoco di Gesù, del suo spirito nel cuore, cercano un lavoro, cercano casa, e però non riescono a tacere sulla loro nuova identità. E alcuni, dice Luca, di Cipro e di Cirene, che provenivano da quelle regioni, cominciano a parlare di Gesù non soltanto ai giudei nella sinagoga, ma anche ai greci. Così, ai compagni di lavoro, e destano interesse. Qualcuno comincia a interessarsi di questo Gesù, comincia a credere. Lì nasce una comunità cristiana, Antiochia, che sarà una splendida comunità cristiana. Gerusalemme sarà sempre la casa madre, diciamo così, la chiesa madre, la comunità delle origini, ma diventerà più importante Antiochia. E di qui partirà una irradiazione fenomenale per il Vangelo. Luca incontra lì il Vangelo, si interessa. Poco dopo conoscerà due formidabili predicatori, Barnaba e poi Paolo, e rimane affascinato dalla figura di questi predicatori, ma in particolare dalla vita di Gesù. E anche a lui il Signore apre il cuore come a Lidia. E Luca a poco gioca la sua vita per Gesù. abbandonerà la sua professione, si mette anche lui in cammino e in viaggio, e noi lo troveremo per lunghi periodi e per lunghi anni a fianco di Paolo. Certamente Luca ha passato alcuni anni come responsabile o tra i responsabili nella comunità di Filippi, poi lo troviamo nei viaggi missionari accanto a Paolo e lo troveremo soprattutto nelle prigionie a Roma. Paolo dirà che è con me il caro medico Luca. E rimarrà con Paolo fino al suo martirio verso l'anno 67. Poi si allontana da Roma. Non abbiamo più dati sicuri, diciamo così, nel Nuovo Testamento, ma quasi certamente si fermò in una comunità della Grecia e si dedica lì a evangelizzare e a formare. Luca è un grande formatore, un grande pastore, poi anche un grande evangelista. Ma penso che sia importante che lo pensiamo proprio inserito in una comunità, come responsabile di una comunità, un formatore instancabile. Abbiamo una testimonianza stupenda di un antico scritto, il prologo cosiddetto antimarcionita, uno scritto contro questo eretico che ha dato molto filo da torcere nel secondo secolo, verso il 150, che parla così di Luca, e non possiamo essere assolutamente sicuri di queste notizie, ma sono piuttosto verosimili, non c'è anche motivo per contraddirle. Tertulliano, Origene, Eusebio, Girolamo le hanno fatte loro con tutta tranquillità. Luca è un siro di Antiochia, medico di professione, discepolo degli apostoli, segui Paolo fino al martirio, servendo Dio in modo irreprensibile. Non ebbe mai moglie e non generò figli. A 84 anni morì in Beozia, pieno di Spirito Santo. Che fosse pieno di Spirito Santo non c'è dubbio, lo vediamo dal suo Vangelo e dagli Atti. Ecco, intanto Luca comunque è un discepolo, un cristiano, un pastore scelto dallo Spirito Santo, molto serio nel suo trasmetterci la narrazione sia del Vangelo e sia degli Atti. Chi lo desidera può andare a leggere il prologo del Vangelo di Luca con calma questi primi quattro versetti, noterà la serietà di questo storico, chiamiamolo così, è estremamente accurato, si informa, ha moltissimo materiale a disposizione perché attraverso il suo servizio alla parola accanto a Paolo incontra altri discepoli, comunità cristiane, vive mille vicende e quindi memorizza molti dati non soltanto nella sua memoria, diciamo così, mentale, ma anche annotazioni scritte. Quando dovrà scrivere il Vangelo e il libro degli Atti, avrà a disposizione una quantità immensa di materiale. Non farà che scegliere, guidato dallo Spirito Santo, e ordinare con intelligenza questo materiale per trasmettere dei messaggi teologici alle sue comunità. Per chi scrive e che cosa gli sta veramente a cuore? Luca non scrive semplicemente per il gusto di scrivere. Luca, l'ho già ripetuto e lo ribadisco, vive in una chiesa, vive in una comunità o in alcune comunità cristiane dandosi alla formazione. È un grande catechista. Quindi il libro degli Atti è, possiamo dire col linguaggio di oggi, una catechesi mirata per questi cristiani. Luca scrive anzitutto per queste comunità che hanno delle problematiche molto concrete e molto precise, ma così tutti gli scritti del Nuovo Testamento, e se vogliamo anche quelli dell'Antico, non sono mai scritti nati a tavolino in modo teorico. Vediamo un po' di lasciarci ispirare dallo Spirito Santo e di scrivere qualcosa. Mai. La scrittura è nata tutta dai solchi di una storia concreta, di credenti, di comunità. La scrittura, cioè la parola di Dio, è parola di Dio ma è anche parola umana nel senso più denso, nel senso che è carne e sangue umano. E dunque è una catechesi mirata per questi cristiani, per queste comunità che si trovano, diciamo così, a 50 anni da Gesù. Scrive probabilmente dunque negli anni 80, e la situazione della comunità si può percepire da suoi scritti, è una comunità che ha avuto un raffreddamento dal punto di vista della fede, un calo di entusiasmo, un calo di freschezza nella fede. Ha bisogno, come noi, di riscoprire il fuoco dello Spirito Santo. Ecco, noi pensiamo che la Chiesa delle origini e poi in tutti i primi secoli sia stata sempre infuocata. Aveva i problemi che abbiamo noi, certo in un contesto storico, culturale diverso dal nostro, ma la fede è stata sempre una gioia e una fatica, sempre. Non è mai stato un viaggio turistico, una passeggiata. Quindi queste comunità che stanno abbassando il livello del loro entusiasmo, forse si è affievolito anche lo slancio missionario, e quando una chiesa scende nello slancio missionario rischia di essere una chiesa ripiegata, perde la sua identità, perché la chiesa per natura è missionaria e testimone. C'è una certa tiepidezza. Ecco, l'abbiamo letto stamattina nella prima lettura, la chiesa di Laodicea. Anche lì, molta concretezza. Giovanni scrive a questa chiesa e Gesù, attraverso le parole di Giovanni, dice: sei tiepido, ti credi ricco, perché hai molta apparenza, hai molte possibilità economiche, sei brillante. Non ti rendi conto che dentro sei vuoto, sei povero, nudo, cieco. E siccome alla Odicea c'erano delle acque solforose e quindi si andava per le cure degli occhi, ti consiglio di comprare collirio per rinnovare i tuoi occhi, cioè gli occhi della fede, che tu veda di nuovo Gesù come l'unica grande ricchezza, Gesù che è alla porta, che bussa. Ecco, c'è questo rischio della tiepidezza. È una comunità, quella di Luca, che fa anche l'esperienza del peccato. E a noi viene da dire, beh, scoperta. E invece è piuttosto diverso rispetto a quello che viviamo noi. Perché? Perché i cristiani delle primissime generazioni sono tutti cristiani che hanno ricevuto il battesimo da adulti, non da bambini, da adulti. Quindi hanno aderito con la loro libertà al Vangelo, si sono entusiasmati, hanno aderito a Gesù, la vita nuova. Ricevendo lo Spirito di Gesù hanno sperimentato un cambio radicale di vita. Si trovano a vivere una vita nuova, entusiasmante. E probabilmente c'era la sottile illusione, adesso siamo già santi, sarà sempre così. Passa invece il tempo e magari ci sono anche dei grossi crolli all'interno delle comunità, anche dei peccati pesanti, con il rischio che subentri una specie di delusione. Ma allora questa vita nuova? E allora devono imparare che il cristiano vive di misericordia, non di eroismi. Devono imparare che si vive del perdono. E allora ecco perché Luca dà un'importanza somma alla misericordia, anche gli altri evangelisti, ma Luca la sottolinea in un modo straordinario nel suo Vangelo. C'è anche questo problema del peccato, di riscoprire che Gesù è il Signore e il Salvatore, non una volta per tutte, ma tutti i giorni. A Luca stanno a cuore alcune cose fondamentali, sostanzialmente una. Vuol mostrare il collegamento e la continuità con gli inizi. L'ho già accennato, lo riprendo un istante. Luca, cioè, vuol dire con tutte le forze, anche attraverso questo scritto, poi chissà quante volte l'ha detto nei suoi annunci alla comunità, vuole lanciare questo messaggio: noi siamo quell'identica chiesa fondata da Gesù e fondata su Gesù. Non siamo un'altra cosa, noi siamo quella Chiesa, la Chiesa di Paolo, la Chiesa di Pietro, noi siamo la Chiesa di Gesù. È Lui che ha formato, Gesù che ha formato e inviato gli Apostoli, promettendo lo Spirito Santo. Lo Spirito è sceso sugli Apostoli, sui discepoli nella Pentecoste, e questa Pentecoste non è finita, sarà il tema di domani. Lo Spirito si dona senza misura anche oggi, perciò coraggio, dice alle sue comunità. Voi potete ritrovare la freschezza delle origini. La tiepidezza non è costitutiva per la Chiesa e per i cristiani, è una pesantezza che mettiamo noi, ma si può rinascere, si può ringiovanire. E Luca fa tutto questo raccontando dei fatti e delle situazioni, cioè non si mette a fare delle teorie, ma racconta dei quadretti della Chiesa delle origini, lo ripeto, non tutti gli Atti degli Apostoli, ma sceglie con cura alcuni quadri, alcune cose dei viaggi missionari, e mette proprio, diciamo, all'inizio del libro, evidentemente, l'evento fondatore, potremmo dire così, la Pentecoste. In questo modo mostra lo slancio della Chiesa delle origini, mostra come la Chiesa delle origini ha affrontato fatiche, pericoli, e niente è riuscito ad arrestarla, perché il fuoco dello Spirito effettivamente li sosteneva e li lanciava. Ecco, mettendo davanti agli occhi della sua comunità cristiana questi quadri, ha messo davanti ai loro occhi, per così dire, uno specchio per riaccendere l'entusiasmo della fede, come dire, riscopriamo le nostre radici. Anche noi siamo coinvolti in questa storia, non siamo qualcosa di diverso. E non è a caso che lungo questi 2000 anni, ogni volta che nella Chiesa c'è stato un rinnovamento, pensiamo anche ai grandi movimenti laicali dei secoli 14, 13, 15, pensiamo quando sono nati ordini, congregazioni, in qualche modo sempre il riferimento è stato agli Atti degli Apostoli, oltre che al Vangelo. Come dire, noi non vogliamo fare niente di speciale, vogliamo semplicemente tornare, diciamo così, all'autentica Chiesa reale e ideale. E quindi è stato ripreso in mano il libro degli Atti, anche oggi, anche in questi decenni dopo il Concilio. Con grande abilità di scrittore, Luca, guidato dallo Spirito Santo, organizza quindi una narrazione di grande freschezza per dare questo messaggio. Noi siamo in perfetta continuità con il principio, la vita di Gesù, la vita degli Apostoli. Le cose che vi racconto, Luca dice, stanno accadendo anche in mezzo a noi. E noi abbiamo sempre bisogno di riscoprire questo. Gli Atti degli Apostoli continuano anche oggi. Noi stiamo vivendo un breve brano degli Atti degli Apostoli. In questi giorni erano un cuor solo e un'anima sola intorno alla parola, intorno a Gesù risorto. È quello che accade in questo momento, in questi giorni. E nella nostra vita, ognuno nelle sue comunità, nelle sue parrocchie, è chiamato a scrivere una paginetta del libro degli Atti, perché il libro degli Atti non è finito. Anche se si conclude qui a questi 30 anni, ma effettivamente la storia e la corsa del Vangelo va avanti. Identico è lo Spirito che anima noi e che ha animato gli Apostoli, è lo Spirito di Gesù. Non è uno Spirito più tiepido o rimpicciolito, è l'identico Spirito di Gesù. Identica è la parola di Dio, è sempre quella parola fresca, viva, efficace. identica è anche la gioia di chi accoglie quella parola, perché Luca continuamente nel libro degli Atti semina dei ritornelli. La parola di Dio cresceva, si diffondeva, cresceva nel senso che creava credenti e creava qualità di vita. E insieme il ritornello della gioia. E vi fu grande gioia in quella città. Oppure il funzionario della regina Candace e se ne partì pieno di gioia. O gli apostoli dopo che sono stati torturati se ne andarono pieni di gioia. Non ha detto con le ossa ammaccate, ma avevano le ossa ammaccate. Ma vuol dire questa gioia, certo che non potevano essere esuberanti, ma avevano questa gioia profonda che era la conferma profonda dello Spirito di Gesù. Allora ecco, apriamoci alla gratitudine per poter scrivere anche noi qualche riga del libro degli Atti. Ecco, allora oggi avete già avuto il compito per il momento dell'adorazione, io lo riprendo un attimo dicendo così. Ci sono delle zone di tiepidezza, probabilmente anche in noi, zone di stanchezza, zone di amarezza, come per i cristiani della comunità di Luca. Queste zone che cioè sottraggono entusiasmo al nostro cammino di discepolo. Allora mi sembra che sia importante che in questi giorni noi mettiamo queste zone di tiepidezza, queste zone di amarezza che hanno bisogno di guarigione e di salvezza sotto lo sguardo di Gesù. E allora rimaniamo sulla prima lettura, Apocalisse 3. Sei tiepido. E io credo che nessuno si offende se io in nome di Gesù vi dico siamo tiepidi, tutti abbiamo almeno qualche zona di tiepidezza. Se noi abbiamo l'umiltà di ammetterlo, di consegnarlo a Gesù, queste zone possono ritrovare vita e freschezza e noi tornare a casa rinnovati, non euforici. Non è il caso di creare euforia. Un deserto rischia sempre anche di generare un po' di euforia. Questo non è l'essenziale, ma freschezza e gioia, questo è qualcosa di autentico che può rimanere nel tempo. E allora ecco, nell'adorazione, pensiamo proprio concretamente, alziamo lo sguardo all'Eucarestia, è Gesù che bussa, con un desiderio enorme di comunione con ognuno di noi, che vuole guarire, dare freschezza, maturare quello che in noi ha bisogno di guarigione e di maturazione. Allora ecco, facciamogli spazio, lasciamolo agire.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.